Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la tarde de este primer día del quinto Premio Internacional de Cultura Jurídica. Tenemos dos ponentes esta tarde. El primer ponente es Giorgio Pino, de la Universidad Roma III, que va a hablar de positivismo jurídico y garantismo penal en el prisma de la interpretación. Giorgio, bienvenido.
Giordi e la Cattedra di Cultura Giuridica per avermi incluso in questa bella celebrazione di due persone straordinarie, Luigi, perfetto. Allora, a differenza del titolo che ho dato, così sta in equilibrio, sì, la mia prospettiva è un po' cambiata, quello che vi racconterò, di cui parleremo insieme, è un po' cambiato. Mi occuperò di una sezione specifica del pensiero di Luigi che, ricollegandomi a quello che lui ha detto stamattina, la relazione di stamattina, quando ha distinto fra garantismo penale, garantismo costituzionale e garantismo globale, corrisponde alla seconda, il costituzionalismo, il garantismo costituzionale. Su questo, come tutti ben sappiamo, da circa 40 anni Luigi ha costruito una teoria positivistica che chiama a volte anche giuscostituzionalismo. E già questo è, come dire, una posizione forte, in un certo senso, perché nel dibattito sullo Stato costituzionale, sul neocostituzionalismo, come sappiamo, esistono posizioni, penso in particolare a Gustavo Zarrebeschi e altri, che negano completamente che ci sia una compatibilità tra Stato costituzionale e positivismo giuridico. Ferraioli argomenta per una teoria positivistica dello Stato costituzionale e le assegna nomi, diciamo così, questi li ho presi tutti da opere di Ferraioli, i vari termini hanno sfumature diverse, ma più o meno questo è ciò che propone Luigi. Vi lascio leggere. Bene, allora la domanda è: com'è il positivismo giuridico di Ferraioli? In che modo il positivismo giuridico tiene conto dello Stato costituzionale? Vediamo un po'. Cominciamo. Scusate. Seguo qui il pensiero di Ferraioli e possiamo mettere a confronto un positivismo tradizionale che vediamo a sinistra e un positivismo costituzionale. Il positivismo tradizionale si basa su tre tesi, diciamo così, parallele che le sviluppano e le arricchiscono. Il positivismo tradizionale si basa su un primo postulato, uso un termine di Ferraioli, che identifica esistenza giuridica, validità e positività. Vale a dire che per il positivismo tradizionale lo possiamo collocare più o meno in un contesto culturale dell'Europa ottocentesca, ma va avanti fino a tutto il Novecento, fino a Bobbio, fino a Kelsen. Il diritto esistente, e quindi anche il diritto valido, è il diritto posto. Il diritto esiste semplicemente grazie ad atti di produzione da parte di esseri umani. Da ciò segue un'implicazione, la tesi della separazione tra diritto e morale. Poiché gli atti umani di produzione giuridica sono appunto atti umani, atti di esseri umani, e gli esseri umani sono fallibili, il diritto posto dagli esseri umani è un diritto che può essere giusto o sbagliato. Quindi il diritto positivo può essere moralmente corretto, se vogliamo usare questa espressione, può essere moralmente aberrante. A questo segue una terza tesi, non è proprio un'implicazione, ma si tiene un po' con le altre due, e cioè, secondo il positivismo tradizionale, la conoscenza del diritto, la scienza giuridica, avrò qualche riserva da condividere con voi su questa espressione, può essere, anzi deve essere, descrittiva, empirica e valutativa. Che cosa vuol dire? Poiché il diritto positivo esiste grazie a atti empirici di posizione, di creazione, che sono atti umani e atti sociali. e questi atti esistono come giuridici a prescindere dal fatto che siano giusti o sbagliati moralmente, allora una conoscenza scientifica del diritto è possibile, è doverosa, e consiste in trattare il diritto come un fatto. Fondamentalmente guardare ai fatti umani, sociali, di produzione giuridica. Per conoscere cos'è il diritto si deve, ed è anche sufficiente, fare riferimento a certi fatti empirici, descrivendoli. Ora, questo che vediamo a sinistra è il modo in cui Ferraioli ricostruisce il positivismo cosiddetto tradizionale, paleopositivismo. Come ho detto, lo collochiamo più o meno nella cultura giuridica ottocentesca, ma va avanti per un bel po' anche dentro il Novecento, anzi fino alla seconda metà del Novecento. A questo modello Ferraioli contrappone il suo modello, nel neopositivismo, il giuscostituzionalismo, il positivismo costituzionale, che deve tenere conto, per essere, diciamo così, in qualche modo descrittivamente affidabile, nel senso essere fedele alla nuova realtà degli ordinamenti giuridici che si sono sviluppati nella seconda metà del Novecento, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il positivismo giuridico, per tenere conto di queste novità, che sono fondamentalmente l'avvento dello Stato costituzionale, deve problematizzare praticamente, beh, di sicuro la prima e la terza tesi, vedremo un po' cosa succede alla seconda fra poco. Allora, nello Stato costituzionale, sostiene Ferraioli, vi è una complessità nella struttura dell'ordinamento. Cioè si aggiunge un livello ulteriore di normatività, di giuridicità, che è il livello costituzionale. Questo livello ulteriore funge da parametro di validità rispetto alla legge, rispetto al diritto inferiore. Questo livello superiore, che funge da parametro di validità, non indica solo forme e procedure di produzione, ma indica anche contenuti da rispettare. Per questa ragione, nello Stato costituzionale e nel giuscostituzionalismo, non vi è più un'equivalenza tra legalità e positività. La positività può cogliere solo un livello di legalità che Ferraioli a volte chiama vigore, esistenza, qualche volta validità formale. Questi termini non sono del tutto identici nella costruzione di Ferraioli, vengono a un certo punto distinti, mi sembra anche corretto. Però c'è una dimensione di validità piena, diciamo così, nello Stato costituzionale, secondo cui alla positività si deve aggiungere un livello di coerenza contenutistica. Questa è quella che Ferraioli chiama la validità sostanziale, che è data dalla coerenza di contenuti con le norme costituzionali. Ok, quindi la prima problematizzazione che fa Ferraioli del positivismo giuridico, positivismo costituzionale, giuscostituzionalismo, positivismo critico, adesso vedremo perché è critico, ma l'ha già anticipato lui stesso stamattina, è la problematizzazione della categoria della validità. Non c'è più una equivalenza tra validità ed esistenza, ma la esistenza, diciamo così, è un livello minimo di conformità, però procedurale o formale. Quindi è quel livello di giuridicità che si attinge, che si ottiene quando un atto è prodotto in maniera formalmente corretta rispetto alle procedure rilevanti. Per aversi validità in senso pieno, sostanziale, ci vuole anche una coerenza dei contenuti. Questo è il primo arricchimento. La tesi della separazione tra diritto e morale, secondo Luigi, permane, su questo avrò qualcosa da dire tra poco, permane abbastanza invariata, nel senso che nello Stato costituzionale, nel modello del giuscostituzionalismo, costituzionalismo critico, permane l'idea che il diritto può essere ingiusto. Non vi è un obbligo morale di obbedire al diritto e neanche di rispettare il diritto, se non per certi soggetti. Per esempio, mi pare che in diritto e ragione lui ci sostenga che il giudice è l'unico soggetto che ha l'obbligo giuridico di applicare il diritto, salvo le complicazioni del verificare il rispetto che la legge rispetti la Costituzione, eccetera, eccetera. Però per i cittadini il diritto non è vincolante, non è moralmente vincolante. C'è una distinzione tra il punto di vista morale e il punto di vista giuridico anche nello Stato costituzionale. Separazione tra diritto e morale. Quindi tutto il diritto si presta alla critica morale esterna. Terzo punto, questo è un altro scarto abbastanza significativo insieme al primo. Secondo Ferraioli, nello Stato costituzionale e nel modello di giuscostituzionalismo, allora, lo Stato costituzionale è un modello di ordinamento giuspolitico. Il giuscostituzionalismo, il positivismo critico, è una filosofia del diritto che cerca di renderne conto. Non solo renderne conto, come ha notato Susanna nella sua relazione, nella filosofia del diritto di Ferraioli c'è un doppio binario, diciamo così, tra dimensione teorica e dimensione pratica o critica. Secondo Ferraioli, secondo Luigi, i discorsi della cultura giuridica, siano essi di giuristi, siano essi di teorici del diritto, di filosofi del diritto, hanno una dimensione anche pragmatica. Che cosa vuol dire? Siccome il loro oggetto, l'oggetto di quei discorsi, è a loro volta un discorso, allora la forma del diritto come discorso, diciamo così, viene influenzata dai discorsi che noi facciamo sul diritto. E quindi la filosofia del diritto può influenzare il diritto. Bene. Questo per dire cosa? Che la filosofia del diritto di Ferraioli non mira solo a rendere conto dello Stato costituzionale, cosa che stiamo vedendo in atto, no? Ferraioli ci sta dicendo, per capire meglio come funziona lo Stato costituzionale abbiamo bisogno di arricchire i nostri concetti, fare entrare per esempio il concetto di validità sostanziale e così via. Ma oltre a questo, la teoria del diritto o filosofia del diritto di Ferraioli ha uno scopo, diciamo un programma pratico, cioè in qualche modo sostenere il consolidamento dello Stato costituzionale. Questo appare abbastanza chiaro con la terza novità, chiamiamola così. Cioè, mentre nel paradigma tradizionale la scienza giuridica è solo descrittiva e avvalutativa, secondo Luigi nel paradigma costituzionale, giuscostituzionale o critico per l'appunto, la scienza giuridica ha un compito critico in quanto scienza. In quanto scienza. Critico di cosa? Degli inadempimenti costituzionali sul piano infracostituzionale. Cioè sul fatto che il diritto di strati inferiori alla Costituzione sia antinomico rispetto alla Costituzione, lacunoso rispetto alla Costituzione. Ferraioli introduce un'altra di questi concetti utili per la descrizione dello Stato costituzionale, antinomie strutturali, lacune strutturali, quindi antinomie e lacune tra dislivelli normativi, tra Costituzione e livelli inferiori. Secondo questo assunto, la scienza giuridica in quanto scienza operante in un ordinamento multilivello, cioè un ordinamento che ha un livello costituzionale, un livello legislativo e altri livelli sotto, deve assumere un punto di vista critico e valutativo, nel senso che deve valutare i livelli inferiori alla luce del livello superiore. E quindi non si può limitare alla descrizione, o talvolta Luigi usa l'espressione a critica contemplazione del diritto esistente, del diritto vigente, ma deve introdurre elementi critici di denuncia, elementi progettuali, quindi indicare, ma al legislatore soprattutto, modi per correggere le inadempienze, le storture costituzionali e le violazioni costituzionali. Allora, quindi, quello che vediamo a destra è, in pochissime parole ovviamente, sto facendo come dire, una sintesi brutale di un pensiero molto articolato, è il positivismo giuridico che Ferraioli propugna, la versione di positivismo giuridico che Ferraioli propugna, come approccio non solo compatibile ma anche con lo Stato costituzionale, ma anche idoneo a rafforzare lo Stato costituzionale, dove lo vediamo soprattutto nel terzo punto, perché si dice al giurista di diventare, in quanto scienziato, una specie di militante per la Costituzione, di sentinella per l'attuazione dei valori costituzionali. Ok. Quali sono le ragioni per cui Ferraioli difende la propria scelta di indossare la casacca giuspositivista, che detto per chiarezza indosso anch'io, diciamo, io sono nello stesso campo. Secondo Luigi vi sono ragioni non puramente epistemologica. Talvolta nel dibattito giuspositivista c'è questo tipo di idea. Il positivismo è l'unico, o è il modo di vedere, che può assicurare la migliore conoscenza del diritto. No, non sono le ragioni di Luigi queste. Le ragioni di Luigi sono etico-politiche. Vale a dire, il positivismo giuridico, per alcune sue elementi, che adesso illustro brevemente, ma molto sinteticamente, intanto, grazie alla tesi della separazione tra diritto e morale, è in grado di preservare l'autonomia del punto di vista morale rispetto al diritto. Quindi evitare che la morale sia colonizzata dalla legge. E ciò è, diciamo, un punto buono, vuol dire preservare, far fiorire l'autonomia morale degli individui e così via. Cioè la legge non ha l'ultima parola sulle questioni morali. Rimane l'autonomia individuale sulle questioni morali. Inoltre, la tesi della separazione tra diritto e morale apre, agevola, la possibilità della critica morale al diritto. Quindi il diritto esistente non è accettato come giusto di per sé, ma è sempre soggetto ad uno scrutinio morale. E questa è una possibilità agevolata, incentivata dalla tesi positivistica della separazione tra diritto e morale. Inoltre, le tre divaricazioni. Il giuscostituzionalismo, articolato da Luigi, rende possibile mettere a punto una griglia concettuale, un insieme di strumenti che, come dire, fecondi per lo studio e per la pratica, diciamo così, del giurista nello Stato costituzionale. Questa griglia consiste, nella sintesi che sto facendo, di tre divaricazioni. La divaricazione tra, abbiamo già visto, diritto morale, okay? Quindi una cosa è il diritto valido, anche valido in senso sostanziale, quindi conforme a Costituzione, altra cosa è il diritto giusto, non necessariamente sono la stessa cosa. La divaricazione tra diritto vigente e diritto valido in senso sostanziale, quindi il diritto meramente posto può non essere valido in senso sostanziale, e la divaricazione tra diritto valido e diritto effettivo, quindi la divaricazione tra la normatività giuridica e la prassi, le prassi applicative, decisionali e così via. Assumendo, prendendo sul serio, sviluppando gli assunti del positivismo giuscostituzionalista di Luigi, è possibile dotarsi di questi strumenti estremamente efficaci per la critica del diritto rispetto a fattori esterni, la critica interna al diritto rispetto al dover essere del diritto interno, ai valori giuridici, e rispetto alla eventuale divaricazione tra diritto e diritto che, diciamo, i realisti giuridici dicevano law in the books e law in the action, okay? Quindi il diritto come applicato. Benissimo. Se questo è il quadro, che spero di aver riassunto in maniera abbastanza fedele, anche se ovviamente sintetica, cercherò di fare un paio di osservazioni. Non ho più bisogno di stare in piedi, visto che le slide stesse ci saranno meno utili adesso. Grazie. Ok. Farò alcune osservazioni a margine. Un paio di osservazioni saranno abbastanza dettagliate, specifiche, insomma, così quasi dei passatempi intellettuali tra giuspositivisti. Altre due saranno un po' più di fondo e, devo dire, fin da subito, non credo, come dire, sono delle questioni aperte. Spiegherò perché dopo. Andiamo con ordine. Allora, cominciamo dalle questioni un po' più di dettaglio, un po' più specifiche, rispetto a questo quadro. La prima questione riguarda la validità sostanziale. A me pare che nel modo in cui Luigi presenta questa distinzione vecchio positivismo, nuovo positivismo, stato legislativo, stato costituzionale, vi sia un aspetto dello stato legislativo che viene messo un po' in ombra, e forse proprio per far risaltare meglio la novità dello stato costituzionale. Ma c'era già questo aspetto, già nello stato legislativo. Vale a dire la struttura multilivello. Anche lo stato legislativo è un ordinamento multilivello. Anche nello stato legislativo c'è lo Stufenbau, la struttura a gradi. E voglio dire, Bobbio, Kelsen hanno capitoli, pagine sulla gerarchia delle fonti e così via. Chiaramente nello stato legislativo la fonte suprema è la legge. Tutt'oggi i giuristi italiani, non solo in Spagna, ma i giuristi italiani tutt'oggi, dopo 80 anni di costituzione rigida, chiamano la legge fonte primaria, come se fosse ancora la fonte superiore. Va bene. Allora, anche nello Stato legislativo c'è una struttura multilivello. Questo vuol dire evidentemente che anche nello Stato legislativo si può parlare di validità sostanziale. Chiaramente sotto la legge. Validità sostanziale degli atti inferiore alla legge rispetto alla legge. La legge condiziona la validità sostanziale degli atti amministrativi, dei regolamenti, delle sentenze. Cioè, non è che lo Stato legislativo fosse uno Stato, un ordinamento puramente nomodinamico. Aveva elementi statici, ma dalla legge in giù, sopra la legge no. Quindi una novità dello Stato costituzionale è che innalza un nuovo livello sopra la legge e quindi introduce la possibilità anche concettuale di parlare di validità sostanziale della legge, possibilità che evidentemente prima non c'era. Però la vera, la parte importante della novità non è tanto questa, questa è già una cosa abbastanza importante, con tutto ciò che comporta, controllo di costituzionalità, limitazione della politica, è ovvio. Ma la parte un po' più dirompente è questa. Il livello normativo nello Stato costituzionale, il livello normativo superiore alla legge, è fatto in gran parte da norme che hanno la forma, struttura, veste, come la vogliamo chiamare, di principi. Cioè, come dice lo stesso Luigi in alcune pagine molto chiare, molto belle, di diritto e ragione soprattutto, i principi costituzionali positivizzano valori morali. Valori morali che vengono da tutta una tradizione di quello del giusnaturalismo moderno, liberale, ma anche di altre correnti culturali. Quindi, ci troviamo in questa situazione. La legge, la validità sostanziale della legge, è condizionata dalla coerenza, rispetto, poi dipende quanto si voglia rendere stringente questo legame, tra i contenuti della legge e norme superiori il cui contenuto sono principi morali. E per individuare il contenuto di questi principi costituzionali non è possibile fare a meno di un'argomentazione, direi, morale, quella che Dworkin chiama il moral reading. Faccio un esempio. Supponiamo che dobbiamo valutare la compatibilità di una legge con il principio costituzionale di dignità. Come facciamo a attribuire un contenuto un po' più determinato a cosa sia la dignità umana se non imbarcandoci in un'argomentazione morale su che cosa è la dignità umana? Chiaramente questa argomentazione morale non sarà un'argomentazione morale senza limiti. Sarà variamente limitata, influenzata dal diritto. Intanto, la prima considerazione potrebbe essere l'aspetto testuale. Come è scritto il riferimento alla dignità umana nella Costituzione? Poi potrebbe esserci una prassi applicativa, precedenti interpretazioni. Bene. Ma alla fine dei conti resterà il fatto che l'individuazione del contenuto di significato della dignità umana, ma potrebbe essere anche eguaglianza, libertà, democrazia, qualunque valore che trovate in Costituzione, sarà individuato solo grazie a un ragionamento di tipo anche morale. Tanto questo è vero che nella giurisprudenza, per esempio, della Corte Costituzionale Italiana, una forma di ragionamento morale, etico-politico e così via viene messa in campo anche per individuare il significato di termini che potrebbero pure essere tecnico-giuridici e non morali. Ci sono alcune sentenze della Corte Costituzionale, Luigi sicuramente le conosce molto bene, sulla legalità penale, sulla riserva di legge, sono termini tecnici, la riserva di legge è un concetto giuridico, non è come dignità. Eppure la Corte Costituzionale dice, per capire il contenuto, la portata della legalità penale, della riserva di legge in materia penale e così via, dobbiamo guardare alla funzione etico-politica, ai valori etico-politici che giustificano quella cosa lì, separazione dei poteri, democrazia, eccetera, eccetera, eccetera. Dove voglio arrivare? A quella che indicavo come una novità abbastanza dirompente di questo quadro. Cioè, nello Stato costituzionale, per valutare la validità sostanziale delle leggi, può essere inevitabile, necessario, imbarcarsi in un'argomentazione anche morale. E perché questo ci interessa come giuspositivisti? Come cittadini ci può interessare perché possiamo pensare che questi giudizi siano controvertibili, discrezionali, arbitrari e così via. Questo è un problema politico, diciamo così. Cioè dobbiamo, è giusto che la società attribuisca questo tipo di valutazioni a una corte costituzionale non eletta? Questo è tutto il filone della critica alla judicial review, da Waldron e così via. Ma non è quello che, di cui sto parlando. Mi sto riferendo al come inserire questo punto nel quadro del giuspositivismo. Questa cosa, questo percorso che vi ho appena illustrato, cioè il fatto che la validità sostanziale, la valutazione della validità sostanziale include il riferimento a un'argomentazione morale, quindi a valori morali, va ad intaccare in qualche modo la tesi della separazione tra diritto e morale. Perché? Perché questa tesi può essere intesa in tanti modi, è di fatto intesa in tanti modi. Ma uno dei modi standard in cui è intesa, non l'unico, ma uno dei modi, e anche in qualche pagina di Luigi figura in questo modo, è intesa esattamente come una tesi sulla validità. Cioè la tesi della separazione tra diritto e morale è spesso intesa come una tesi di distinzione tra giudizi giuridici di validità e giudizi etico-politici. Ma se il quadro che ho descritto fino adesso tiene, allora la validità sostanziale, quantomeno a livello della validità sostanziale, la tesi della separazione non regge più in uno Stato costituzionale. Dovremmo trovarle un altro ruolo che Luigi le dà, in effetti, alla tesi della separazione tra diritto e morale, ed è un ruolo che io condivido, cioè abituarci ad una postura critica, ad una vigilanza morale, uno scrutinio sul diritto positivo perché non sarà mai necessariamente giusto e così via. Ma non potrà essere intesa come una tesi sulla validità, almeno come validità sostanziale. Secondo punto, sempre quello abbastanza specifico, allora riguarda la scienza giuridica, secondo Ferraioli. Torniamo un attimo su, qui, ok. Come ho illustrato poco fa, secondo Luigi, nello stato legislativo, nel positivismo legislativo, la scienza giuridica è descrittiva, valutativa, eccetera, eccetera, nello stato costituzionale o nel giuscostituzionalismo, no, è critica e così via. Ora, io credo che su questo si possano avanzare alcune, c'è un po' da discutere su questa distinzione, su diversi fronti a dirvi vero. Allora, la prima osservazione è questa. Come ho detto prima, 5 minuti fa, allora, nello Stato costituzionale, cerco di rendere più ordinato il mio discorso, nello Stato costituzionale, la fila di destra, il ruolo critico e progettuale della scienza giuridica deriva dalla struttura a gradi dell'ordinamento, dalla struttura multilivello. Quindi il giurista deve sorvegliare che il diritto inferiore sia conforme a quello superiore. Ma abbiamo appena visto, parlando di validità sostanziale, che anche nello Stato legislativo il diritto, l'ordinamento è una struttura a gradi. Quindi anche nello Stato legislativo il giurista dovrebbe avere una funzione critica e progettuale e così via. Del diritto, rispetto al diritto infralegislativo, riguarda la sua compatibilità col diritto legislativo. Quindi se questo ruolo critico deriva dalla struttura multilivello, c'è nel costituzionalismo, ma c'è anche nello Stato legislativo. Quindi non può essere questa la differenza. Inoltre, a me sembra che qui Luigi abbia un trattamento forse un po' forzato, un po' ingeneroso della tradizione positivistica, specialmente il giuspositivismo analitico, da quale ovviamente anche lui proviene. Sappiamo tutti che il giuspositivismo analitico, ma anche fuori da quello analitico, Kelsen, ma il giuspositivismo analitico ha sempre avuto una specie di ossessione per la scienza giuridica, no? Tant'è vero che l'atto di fondazione della filosofia analitica del diritto è il saggio di Bobbio del 1950, Scienza del diritto e analisi del linguaggio, no? Viene considerato come il manifesto programmatico del... Okay. Quindi è vero che il giuspositivismo analitico ha molto battuto su questa idea della scienza giuridica, della possibilità di una conoscenza scientifica del diritto. Però, a me pare, non credo di sbagliarmi, che nessun giuspositivista, tantomeno nessun giuspositivista analitico, abbia mai sostenuto che il giurista debba fare solo lo scienziato. Cioè l'idea è invece questa, che il giuspositivismo dice: se tu giurista vuoi fare conoscenza scientifica, allora devi seguire certi requisiti metodologici. Le cose diverse da queste non saranno scienza, saranno altro. Tant'è vero che Kelsen, nella stessa pagina, nella stessa parte di una pagina, distingue tra attività giuridico-scientifiche del giurista, descrivere i significati possibili che si possono derivare da un enunciato normativo, la famosa cornice, giuridico-scientifica, e giuridico-politica, scegliere uno di questi significati e indicarlo come quello preferibile. E la stessa distinzione c'è anche in Guastini, no? Conosce interpretazione scientifica, interpretazione decisoria. Quindi io non credo che nessun giuspositivista abbia mai detto seriamente il giurista deve solo fare lo scienziato. L'idea è, i giuristi fanno tante cose. Alcune di queste attività possono essere scientifiche se fatte così. Le altre saranno di critica del diritto, politica del diritto, consigli di legge là, di legge ferenda e così via. Peraltro la cosa curiosa è che Bobbio, in quel saggio che citavo poco fa, quello del 50, ha ancora, diciamo, una posizione ancora diversa, nel senso che passa in rassegna le operazioni normalmente svolte dai giuristi, interpretazione, sistemazione, colmare lacune, rimuovere antinomie, che sono chiaramente operazioni che modificano il diritto, non si limita a conoscerlo, quelle che Luigi chiamerebbe critiche, eccetera, eccetera. E dice, queste operazioni possono essere scientifiche se fatte con un metodo rigoroso. Quindi l'attività di trasformazione del diritto fatte dal giurista per Bobbio sono scientifiche, non sono puramente descrittive. Cioè, sono scientifiche e costruttive, scientifiche e manipolative. Scientifiche se fatte con un metodo rigoroso. Ok. Vengo al punto di questo punto. Quello che non mi torna, questa è l'osservazione che trasmetto a Luigi, è qualificare l'atteggiamento critico, valutativo, progettuale del giurista A, in termini di scienza, B, in termini di implicazione della struttura normativa dello Stato costituzionale. In termini di scienza, se diciamo con una definizione molto soft, pensiamo che la scienza sia un'attività conoscitiva, alcune almeno di quelle cose non sono conoscitive, ma sono appunto progettuali, eccetera, eccetera. Quindi perché chiamarle scienza? In quanto implicazione logica della struttura multilivello, io preferirei, come dire, qualificare questo ruolo, queste attività che Luigi assegna ai giuristi, e che mi sembrano assolutamente plausibili, ragionevoli, sensato affidare ai giuristi, non come un'implicazione logica della struttura dello Stato costituzionale, ma come il frutto di una scelta politica di adesione ai valori costituzionali. Cioè l'idea è, se tu giurista prendi sul serio i valori costituzionali, allora dovrai fare queste cose. Ma è una scelta politica, non è scientifica. A questa scelta politica se ne potrà contrapporre un'altra, altrettanto politica, che magari ci piacerà di meno, cioè del giurista che non prende sul serio la Costituzione. E anche quella sarà una scelta politica, non antiscientifica. Mi sembra, dal mio punto di vista, dal modo in cui io di solito tratto queste categorie, un modo forse un po' più lineare e senza, diciamo, cercare una oggettività dietro il concetto di scienza e così via, un modo più lineare di costruire la figura del giurista, non lo chiamerei scienziato, io c'è un articolo di Paolo Comanducci di alcuni anni fa, il cui titolo io sottoscrivo, il titolo era questo, e se la smettessimo di parlare di scienza giuridica? Io dico sì, sono d'accordo, cioè attribuire ai giuristi il titolo di scienziati è un nobilitare, un sterilizzare la presenza di scelte, valutazioni, che sono in fin dei conti ideologiche e politiche, dal lavoro del giurista. Io chiamerei le cose col loro nome. Quindi la locuzione scienza giuridica la espellerei, diciamo, dal nostro lessico teorico. Arrivo agli ultimi due punti. Quanto tempo ho ancora?
20 minuti.
Basteranno. Allora, gli ultimi due punti sono un po' questioni un po' aperte, da punti di vista diversi, in modi diversi. Il primo punto è questo. Luigi un po' oscilla, in realtà anche terminologicamente parlando, intendo, l'uso di una certa terminologia, e questo è emerso, mi pare, anche nella bella relazione di stamattina, tra due modi di descrivere, di rendere conto di quello che abbiamo detto essere il garantismo costituzionale. Un primo modo è lo Stato costituzionale, il giuscostituzionalismo rappresenta una rottura, una rivoluzione, un mutamento di paradigma. Mi sembra che stamattina è stata esattamente questa espressione qui, mutamento di paradigma. Un altro modo invece di concepire, diciamo così, il rapporto, il passaggio tra lo Stato legislativo e lo Stato costituzionale non è in termini di rottura, rivoluzione, eccetera, eccetera, ma in termini di completamento, perfezionamento. Come minimo, diciamo, lo Stato costituzionale aggiunge un nuovo livello di giuridicità, quello costituzionale, va bene. E, dicevo, anche questa seconda sfumatura è presente nel linguaggio di Luigi, spesso, perché parla di perfezionamento dello Stato legislativo, dello Stato di diritto, completamento della legalità, istituendo la legalità costituzionale sopra la legalità legislativa, eccetera, eccetera. Ora, di per sé è una questione di parole. Vedere il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, vogliamo parlare di mutamento di paradigma, vogliamo parlare di completamento di un modello preesistente. Peraltro stiamo parlando di fenomeni, diciamo così, la dinamica di istituzioni giuridico-politiche che per forza di cose hanno sempre elementi di continuità e elementi di discontinuità, quindi bisogna vedere su cosa vogliamo un poco mettere l'accento. E il punto però che mi sembra interessante esporre adesso è questo. C'è almeno una dimensione in cui, almeno un profilo, in cui Luigi mi sembra che sia più per la continuità che per la discontinuità tra Stato costituzionale e Stato legislativo. Detto altrimenti, in cui una dimensione in cui, un profilo in cui non sembri o non voglia cogliere fino in fondo la novità dello Stato costituzionale. Cercherò di spiegarmi. L'elemento distintivo, uno degli elementi caratterizzanti dello Stato legislativo è la soggezione del giudice alla legge. No. In alcuni lavori Luigi illustra questi passaggi, un modello di diritto giurisprudenziale in cui il giudice è sostanzialmente libero, guidato dalla ragione, dalla giustizia, eccetera, eccetera, diritto premoderno. Poi il modello legislativo in cui il giudice è soggetto alla legge e poi il modello costituzionale in cui la legge è soggetta a un'altra legge, la Costituzione, o comunque a un altro diritto, la Costituzione. Ok. Mi pare che ci sia un profilo in cui Luigi, in fin dei conti, sottovaluti il passaggio dal secondo al terzo modello, che riguarda esattamente la posizione del giudice. Vale a dire che, mi pare, che Luigi assegni al giudice nello Stato costituzionale un ruolo, diciamo così, puramente difensivo della Costituzione. In che modo? Nello Stato costituzionale il giudice è ancora soggetto solo alla legge, ma è tenuto a sospendere l'applicazione della legge e interpellare la Corte Costituzionale ove ravvisi profili di incostituzionalità. Quindi fondamentalmente siamo ancora molto vicini al modello precedente, solo che all'obbligo incondizionato di applicare la legge si è sostituito un obbligo condizionato. Prima verifica se ci sia una violazione, una potenziale violazione della Costituzione, se la legge contenga una potenziale violazione della Costituzione. Se non la contiene, applica, se la contiene, fermati e rinvia alla Corte Costituzionale. A me sembra che sia da un punto di vista descrittivo, cioè ciò che vediamo accadere nella dinamica degli ordinamenti costituzionali contemporanei. Ora, a dire il vero, io penso soprattutto all'Italia, perché quella che conosco meglio. Immagino che cose simili accadano in Spagna e in altri paesi. Quindi, sia dal punto di vista descrittivo, sia dal punto di vista della coerenza del modello, e adesso spiego perché, il modello dello Stato costituzionale, al giudice si è richiesto qualcosa in più rispetto a questo ruolo difensivo. Questo ruolo in più è un ruolo appunto attivo, non solo difensivo, di attuazione e implementazione dei principi costituzionali nell'ordinamento, con gli strumenti di cui dispone il giudice, che sono l'interpretazione, quindi fondamentalmente quella che la dottrina italiana chiama interpretazione adeguatrice, interpretazione conforme a Costituzione, eccetera, eccetera, oppure usare anche i principi costituzionali per colmare lacune, applicazione diretta di principi costituzionali. Operazioni che, per esempio, Riccardo Guastini ha descritto sotto il gruppo, l'aggruppamento di costituzionalizzazione dell'ordinamento. Ci sono tutta una serie di operazioni interpretative, argomentative, applicative, che fanno sì che i principi costituzionali entrino nell'ordinamento per via giudiziaria. Allora, la novità, mi sembra, la discontinuità, mi sembra questa. Cioè, mentre nello Stato legislativo il giudice è soggetto alla legge e vede solo la legge, nello Stato costituzionale c'è una specie di triangolo. La Costituzione, il giudice, la legge. E giudice e legislatore, diciamo così, sono in concorrenza per l'applicazione, per l'attuazione, l'implementazione dei principi costituzionali, ognuno con gli strumenti di cui dispone. Il legislatore dispone di legge generale astratta, quindi può fare programmi di ampio respiro, riforme, eccetera, eccetera. Il giudice dispone di decisioni su casi concreti, dispone di ha il vincolo della legge, chiaramente, dei significati. Io capisco bene perché Luigi, cioè, penso di capire perché Luigi non enfatizza questo punto, perché chiaramente sotto l'egida, sotto l'ideale dell'applicazione della Costituzione, dell'interpretazione costituzionalmente conforme, dietro la porta c'è il creazionismo interpretativo, cioè le tendenze, diciamo, a liberarsi dal testo della legge e così via. Ma pur restando dentro il testo della legge, cioè delle possibilità semantiche assicurate dalla legge, i giudici hanno tanto lavoro da fare per attuare i principi costituzionali a livello legislativo. Quindi, a mio parere, il ruolo di una discontinuità che forse si potrebbe evidenziare di più tra modello legislativo e modello costituzionale è questa, cioè un ruolo necessariamente più attivo e non solo difensivo dei giudici. Ho detto questo anche, non solo descrittivamente, mi pare che questo accada, è anche coerente col modello, nel senso che se siamo d'accordo che le norme costituzionali sono principi, su questo, diciamo, con Luigi abbiamo discusso spesso, i principi sono norme che tendono alla maggiore applicazione possibile, alla maggiore espansione possibile, trovando poi il limite di altri principi con cui entrano in conflitto e così via. Quindi, Crisafulli, un costituzionista italiano, diceva: dobbiamo interpretare la Costituzione magis ut valeat, cioè la Costituzione richiede un'interpretazione espansiva, perché ha norme di principio. Quindi richiede che chi interpreta la Costituzione non abbia solo l'atteggiamento difensivo della sentinella, ma anche un atteggiamento, diciamo, di implementazione dei principi costituzionali. Seconda e ultima osservazione. Questione aperta, questa ancora più aperta della prima. La prima, che ho detto, potrebbe, in fin dei conti, è una questione anche di concezione della Costituzione, quale concezione della Costituzione preferiamo, limitata, espansiva. La seconda osservazione che sto facendo è ancora più aperta, nel senso che non credo che ci sia una risposta. Cioè, o meglio, sì, fino a un certo punto. Vediamo un po'. Secondo Luigi, lo Stato costituzionale rappresenta, almeno per certi versi, una specie di quadratura del cerchio. Cioè ha perfezionato, completato, l'ho detto, che questo è il modo delle espressioni che troviamo nelle opere di Luigi, il principio di legalità. Cioè ha assoggettato alla legalità, lo Stato costituzionale assoggetta alla legalità non solo i giudici, ma anche la politica, ma anche il legislatore. Ok. Con questo livello di legalità che è quello costituzionale. Ora, qual è il punto un po' delicato qui? Che, a mio parere, assoggettare qualunque cosa a un controllo di legalità, Luigi usa spesso l'espressione controlli e vincoli, limiti e vincoli, eccetera, eccetera, ovviamente giuridici, in questo caso costituzionali, assoggettare qualunque cosa ad un controllo di legalità non vuol dire solo istituire una fonte del diritto e metterla lì, ma metterci anche un'autorità che ha il potere di vigilare sul rispetto di quella legalità. Quindi, l'introduzione della legalità costituzionale non è solo l'esistenza della Costituzione, ma anche, e direi soprattutto, l'esistenza della Corte Costituzionale. Ma allora questo vuol dire che nello Stato costituzionale, e qui Luigi mi perdonerà il linguaggio forse un po' brutalmente giusrealistico, ad essere assoggettato a... la politica è assoggettata non alla Costituzione o solo alla Costituzione, ma è assoggettata alla Corte Costituzionale. Il controllo di legalità sulla legge è fatto dalla Corte Costituzionale. Un'autorità di garanzia, un'istituzione di garanzia, usando l'espressione di... Quali sono i problemi adesso? Uno, per necessità direi logica, concettuale, le autorità che verificano sul rispetto della legalità non possono essere una catena infinita. Ci sarà sempre un'autorità ultima, non soggetta ad un'ulteriore legalità. E in questo caso potrebbe essere proprio la nostra Corte Costituzionale. No? Se la Corte Costituzionale prende qualunque tipo di cantonata, fa qualunque tipo di errore, non ci sarà nessuno che legalmente può correggere quell'errore. Ci potranno essere reazioni politiche, proteste dei partiti, manifestazioni sotto l'edificio della Corte Costituzionale, ma giuridicamente non ci sono rimedi. Potremmo dire, beh, però la Corte Costituzionale, in quanto istituzione di garanzia, è tenuta al rispetto della Costituzione. No? Spesso Luigi dice che la legittimazione, se non fraintendo, la fonte di legittimazione delle autorità, almeno alcune istituzioni di garanzia, è l'attività cognitiva, l'applicazione del diritto che devono applicare. Okay. È così per la Corte Costituzionale? La Corte Costituzionale è soggetta alla Costituzione? La Corte Costituzionale in gran parte crea la Costituzione. Crea la legalità che essa applica. Perché le norme costituzionali sono laconiche o poche. Lasciano tanti buchi. Nella Costituzione italiana gli articoli che parlano del ruolo del Presidente della Repubblica sono pochissimi. Okay? E la Corte Costituzionale si è trovata a dover decidere tra conflitti fra poteri e decidere se una certa cosa rientrava tra i poteri del Presidente della Repubblica o no. E non parliamo poi della parte dei principi e così via. Quindi le norme costituzionali sono poche, abbastanza vaghe e indeterminate, fanno riferimento a un linguaggio valutativo, morale e così via, dignità, libertà. Spesso antinomiche, si apre la prospettiva del bilanciamento e così via. Quindi alla fine che il livello di legalità che la Corte Costituzionale applica sulla legge è in gran parte creato dalla stessa Corte Costituzionale. E, come dire, quando la Corte Costituzionale fa cose che ci piacciono neanche ce ne accorgiamo. Una cosa per me... per certi versi sorprendente, per altri meno, è che Luigi cita spesso la dottrina che la Corte Costituzionale usa, l'idea dei principi costituzionali supremi. La Corte Costituzionale italiana l'ha individuati in una sentenza dell'88, cioè la Corte Costituzionale a un certo punto ha detto ci sono dei principi della Costituzione intoccabili in via di revisione costituzionale e così via. Questa è una creazione giurisprudenziale. È un livello costituzionale creato dalla Corte Costituzionale. Luigi lo cita spesso come una buona soluzione, però. Però è creazionismo. Allora, arrivo al punto che non ha una risposta. Non so se non credo che ci sia una risposta. Nello Stato Costituzionale non c'è una quadratura del cerchio. Abbiamo assoggettato tutti i poteri alla legge, alla Costituzione, al diritto. La politica, la legge, è assoggettata a un diritto che è controllato da un controllore, la Corte Costituzionale, ultimo, che non ha ulteriori controllori e che crea la legalità che applica. E quindi nello Stato Costituzionale, per necessità logica direi, non è che tutti i poteri sono stati assoggettati alla legge e alla Costituzione, esiste almeno un potere non assoggettato alla Costituzione e che si crea la propria legalità da applicare. Ci sono vie d'uscita da questo? Secondo me no. Cioè, l'unico modo, cioè, giuridicamente si finisce là, giuridicamente c'è il quis custodiet ipsos custodes, cioè ci sono custodi ultimi non ulteriormente soggetti a controllo. La risposta si deve cercare fuori dal diritto. Cioè, come limitiamo la Corte Costituzionale, come soggettiamo a controlli la Corte Costituzionale? Bah, ci possono essere rapporti di forza fra poteri politici, fra istituzioni, ci può essere una cultura della fedeltà, della self-restraint e così via. La scuola Itroper ha fatto una serie di ricerche, di studi sulle idee dei constraint, no? Il fatto che i pubblici poteri si possono limitare a vicenda, ma con rapporti di forza politici, non giuridici. Se restiamo dentro il discorso del diritto, quello resta un punto cieco dello Stato di diritto, anche dello Stato costituzionale. È un punto cieco in cui c'è un potere non ulteriormente controllato, giuridicamente. Poi potrà essere limitato e vincolato con rapporti di forza. O con altre procedure, con accorgimenti di un certo tipo, mettendo la durata della carica ai giudici costituzionali in un certo modo, il gradimento da parte della classe politica e così via. Io mi fermo qua, voglio solo, mi fa solo piacere ricordare che da circa 20 anni più o meno ho la fortuna di poter dialogare su queste altre cose con Luigi, sia per questioni di vicinanza geografica, abitiamo entrambi a Roma, a volte dialoghiamo, omologhiamo, monologhiamo a voce, in seminari, per iscritto, a ristorante, a tavola, e per me avere questo rapporto con Luigi, che diciamo non è stato il mio maestro fin dall'inizio, ma il mio maestro adottivo, è stata una delle grandi fortune della mia carriera di studioso. Grazie Luigi.